ad alta voce. Ilya Shilton legge La morte di Ivan Ильич di Lev Nikolaevich Tolstoy. Traduzione di Chiara Natalucci.
La moglie rientrò tardi quella sera. Entrò in punta di piedi, ma lui la sentì. Aprì gli occhi e in fretta li richiuse. Lei voleva mandare via Gerasim e sedersi con il marito. Lui aprì gli occhi e le disse: «No, vai via. Soffri molto, come sempre. Prendi dell'oppio». Annuì e bevve. Lei se ne andò. Fino alle 3 stette in uno stato di penoso sopore. Gli sembrava che con sforzo doloroso lo stessero ficcando dentro un sacco nero, stretto e profondo, e che cercassero di spingerlo sempre più giù senza riuscirci. E questa cosa terribile si compiva fra molti tormenti, e aveva paura e voleva sprofondare là in fondo. Un po' si opponeva e un po' si lasciava andare. Ed ecco che d'un tratto precipitò e cadde e si svegliò. Gerasim stava sempre seduto ai piedi del letto. Sonnecchiava tranquillo, quieto. Lui invece stava disteso, con le gambe smagrite e le calze infilate, sollevate sulle spalle di Gerasim. La stessa candela con l'abat-jour e lo stesso dolore inarrestabile. «Va, Gerasim», sussurrò. «Non fa niente, rimango ancora un po'. No, vai». Gli tolse le gambe di dosso, si girò su un fianco e provò pena per se stesso. Attese solo che Gerasim uscisse e andasse nella stanza accanto e non riuscì più a trattenersi. Scoppiò a piangere come un bambino. Piangeva per la sua impotenza, per la sua terribile solitudine, per la crudeltà della gente, per la crudeltà di Dio, per l'assenza di Dio. «Perché hai fatto tutto questo? Perché mi hai portato fino a questo punto? Perché mi tormenti in questo modo terribile?» Non aspettava una risposta e piangeva perché una risposta non c'era e non poteva esserci. Il dolore cresceva di nuovo, ma lui non si muoveva, non chiedeva aiuto. Diceva a se stesso: «Dai, ancora, picchia più forte. Ma perché? Cosa ti ho fatto? Perché?» Poi si placò, smise non solo di piangere, smise anche di respirare e si mise in ascolto con tutto il corpo, come se ascoltasse non una voce che produceva suoni, ma una voce dell'anima, un flusso di pensieri che si levava in lui. «Cosa ti serve?» fu la prima cosa chiara, esprimibile a parole che sentì. «Cosa ti serve? Cosa ti serve?» si ripeteva. «Cosa?» «Di non soffrire, di vivere», rispose. E di nuovo, con tutto se stesso, si mise in ascolto con una concentrazione che nemmeno il dolore riusciva a distrarlo. «Di vivere. Di vivere come?» rispose la voce dell'anima. «Sì, di vivere come vivevo prima. Bene, piacevolmente. Come vivevi prima, bene e piacevolmente?» chiese la voce. E iniziò a cercare nella sua immaginazione i momenti più belli della sua piacevole vita. Ma cosa strana, tutti quei bei momenti ora non gli sembravano come gli erano sembrati allora, tutti, a parte i primi ricordi dell'infanzia. Allora, durante l'infanzia, c'era stato qualcosa di veramente piacevole che avrebbe voluto rivivere se fosse potuto tornare indietro. Ma quell'uomo che aveva provato quella piacevolezza non esisteva più. Era come se fosse il ricordo di qualcun altro. Non appena divenne quello che era l'Ivan Ilyich di oggi, tutto quello che allora gli era sembrato fonte di felicità, ora ai suoi occhi si dileguava e si trasformava in qualcosa di ripugnante e insignificante. E più si discostava dall'infanzia e si avvicinava al presente, più quella felicità la metteva in discussione e diventava niente. Tutto era iniziato all'Istituto di Giurisprudenza. Lì c'era ancora qualcosa di sinceramente buono. Lì c'era l'allegria, c'era l'amicizia, lì c'erano le speranze. Ma nelle classi superiori quei bei momenti si facevano più rari. Poi, durante il suo primo lavoro al governatorato, c'erano stati di nuovo dei bei momenti. Erano i ricordi dell'amore per una donna. In seguito tutto ciò era cambiato e i momenti belli diminuivano. Più andava avanti nel tempo e più diminuivano, e più avanti ancora e sempre meno. Il matrimonio, così casuale e deludente, e l'odore della bocca della moglie, la sensualità, che finzione. E quel lavoro morto, e le preoccupazioni finanziarie, e così un anno, due, 10 e 20, tutto sempre uguale. E quello che veniva dopo era sempre più morto. Stava scendendo da una montagna, credendo invece di salirla. Era proprio così. Nell'opinione comune stava scalando la montagna, mentre da sotto le mani gli sfuggiva la vita. Ecco, è finita. Muore. Cos'era? Perché? Non poteva essere. Non poteva essere che la vita fosse una cosa così insensata e ripugnante. E se davvero era così insensata e ripugnante, perché morire e morire soffrendo? Qualcosa non tornava. Forse non ho vissuto come dovevo, gli venne di colpo in mente. Ma com'è possibile? Ho fatto tutto come si doveva, si chiese. E subito si rifiutò di credere che quella idea potesse essere la soluzione a tutto il mistero della vita e della morte, come qualcosa di assolutamente impossibile. Cosa vuoi ora? Vivere? Vivere come? Vivere come vivi in tribunale quando l'ufficiale giudiziario proclama: l'udienza è aperta, l'udienza è aperta, l'udienza è aperta. Si ripeteva: eccola! L'udienza, ma io non sono colpevole, gridò con rancore. Colpevole di cosa? Smise di piangere e, girato il volto verso la parete, iniziò a pensare a una cosa soltanto. Perché? A che pro tutto questo terrore? Ma per quanto si sforzasse, non trovava una risposta. E quando gli venne in mente, come gli veniva in mente spesso, il pensiero che tutto ciò stava avvenendo perché non aveva vissuto come si doveva, subito si ricordò della giustezza della sua vita e scacciò quello strano pensiero. Passarono ancora 2 settimane. Ivan Ilyich non si alzava più dal divano. Non voleva stare sul letto, quindi stava sul divano. E, stando sdraiato quasi tutto il tempo con il viso rivolto verso la parete, pativa in completa solitudine. sempre le stesse insopportabili sofferenze e in completa solitudine pensava sempre alla solita questione irrisolta. Cos'è? Davvero è la morte? E la voce interiore rispondeva: sì, è proprio vero. Perché questi tormenti? E la voce rispondeva: così, non c'è un perché. E oltre a questo, non c'era niente. Dall'inizio della malattia, dalla prima volta in cui Ivan Ilitch era andato dal dottore, la sua vita si era divisa fra due stati d'animo contrastanti che si alternavano. Da un lato c'era la disperazione e l'attesa della morte, incomprensibile e terribile. Dall'altro c'era la speranza e l'attenta osservazione dell'attività del proprio corpo. Da un lato, davanti ai suoi occhi, c'era il rene o l'intestino, che nel tempo aveva smesso di funzionare correttamente. Dall'altro c'era la morte, terribile e incomprensibile, dalla quale niente poteva liberarlo. Questi due stati d'animo, fin dall'inizio della malattia, si alternavano, ma più la malattia avanzava, più dubbiose e fantasiose si facevano le immagini del rene e più reale diventava la consapevolezza della morte imminente. Gli bastava ricordare come era 3 mesi prima e come era ora, come progressivamente scendeva la montagna per vanificare ogni possibilità di speranza. Nell'ultimo periodo, la solitudine in cui si trovava, sdraiato con il viso rivolto verso lo schienale del divano, quella sua solitudine in una città con milioni di abitanti e con i suoi numerosi conoscenti e la famiglia, la solitudine che più completa di così non poteva essere in nessun luogo, né in fondo al mare, né sulla terra. Nell'ultimo periodo Ivan Ilitch la visse ritornando con l'immaginazione al suo passato. Una dopo l'altra gli apparivano le scene del suo passato. All'inizio c'erano sempre le scene più vicine nel tempo che si dissolvevano in quelle più lontane, verso l'infanzia, e lì si fermavano. Ivan Ilitch pensava alle prugne bollite che gli davano da mangiare ora e si ricordava delle prugne francesi, crude e grinzose che mangiava da bambino, del loro gusto particolare e della saliva che gli riempiva la bocca a mano che arrivava al nocciolo. E accanto a questi ricordi sorgeva tutta una serie di ricordi legati a quel tempo: la balia, il fratello, i giochi. Non devo pensarci, è troppo doloroso, si diceva Ivan Ilitch, e di nuovo tornava al presente, al bottone sullo schienale del divano e alle rughe del cuoio marocchino. Il cuoio marocchino è costoso, ma è poco resistente. C'è stato anche un litigio in proposito, ma si trattava di un altro cuoio e di un altro litigio, quando avevamo rovinato la cartella di nostro padre. Eravamo stati messi in punizione e la mamma ci aveva portato la merenda. E di nuovo si ricordava di quando era bambino e di nuovo per Ivan Ilitch era penoso e cercava di scacciare quelle immagini e di pensare ad altro. E di nuovo, in quel momento, insieme al flusso dei ricordi, la sua anima fu pervasa da un altro flusso di pensieri su come era avanzata e si era aggravata la sua malattia. Più andava indietro nel tempo, più c'era vita, più bellezza c'era nella vita e più vita c'era, e l'una e l'altra si fondevano. Col passare degli anni, peggiori diventano i tormenti, peggiori diventa la vita, pensava. Un solo punto luminoso, là dietro, all'inizio della vita, e poi tutto diventava sempre più nero e andava sempre più veloce, inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla morte, pensò Ivan Ilitch, e quell'immagine della pietra che volava giù a velocità crescente gli piombò nell'anima. La vita è una serie di sofferenze crescenti. Precipita sempre più velocemente verso la fine, verso una sofferenza troppo orribile. Sto precipitando. Sobbalzava, si muoveva, voleva opporsi, ma sapeva già che opporsi era impossibile. E di nuovo, con occhi stanchi per il troppo guardare, ma incapaci di guardare altrove, fissava lo schienale del divano e aspettava. Aspettava la terribile caduta, l'urto e la distruzione. È impossibile opporsi. Diceva a se stesso, come fare a capire perché tutto ciò? Non si può. Si potrebbe spiegare se solo potessi dire di non aver vissuto come si doveva. Ma questo non lo posso proprio dire, si diceva tra sé, ricordando tutta la legittimità, la giustezza e il decoro della sua vita. È impensabile, si diceva con le labbra sorridenti, come se qualcuno a vedere quel sorriso potesse rimanerne ingannato. Non c'è spiegazione. Il tormento, la morte. Perché? Passarono 2 settimane e in queste settimane successe una cosa che Ivan Ilyich e sua moglie avevano desiderato. Petrissev chiese formalmente la mano della figlia. Accadde di sera. Il giorno dopo Praskovia Fyodorovna entrò nella stanza del marito pensando a come riferirgli della proposta di Fyodor Petrovich, ma quella notte Ivan Ilyich era peggiorato. Praskovia Fyodorovna lo trovò sempre sul divano, ma in una nuova posizione. Giaceva supino, si lamentava e guardava fisso davanti a sé. Lei iniziò a parlare delle medicine. Lui volse lo sguardo su di lei. Lei non finì di pronunciare quello che stava dicendo. Quale rancore, rivolto proprio a lei, era espresso in quello sguardo. «Per l'amor di Dio, lasciami morire in pace», disse. Lei voleva andarsene, ma in quel momento entrò la figlia e si avvicinò a salutare il padre. Lui guardò la figlia nello stesso identico modo in cui aveva guardato la moglie e alle sue domande sulla sua salute gli rispose secco che presto li avrebbe liberati tutti dalla sua presenza. Entrambe rimasero in silenzio. Sedettero per un po', poi uscirono. «Di che cosa siamo colpevoli?» chiese Lisa alla madre. «Come se fossimo state noi. Mi dispiace per papà, ma perché ci tormenta così?» Alla solita ora arrivò il dottore. Ivan Ilyich gli rispondeva sì, no, senza distogliere da lui il suo sguardo incattivito. E verso la fine della visita disse «Ma... lo sapete anche voi che non c'è niente da fare, perché non smettete?» «Posso alleviarvi il dolore», disse il dottore. «Neanche quello potete, andatevene». Il dottore uscì dalla stanza, andò in salotto e comunicò a Praskovia Fyodorovna che Ivan Ilyich stava molto male e che l'unico rimedio per alleviare il dolore, che doveva essere terribile, era l'oppio. Il dottore diceva che le sue sofferenze fisiche erano terribili, ed era vero, ma più terribili delle sofferenze fisiche erano le sue sofferenze interiori, e il suo strazio più grande stava proprio in quello. Le sue sofferenze interiori consistevano nel fatto che quella notte, guardando l'assonnato e affabile volto di Gerasim dagli zigomi alti, all'improvviso gli venne in mente: «E se invece non avessi vissuto la mia vita in modo consapevole, così come si deve?» Gli venne in mente che quelle sue velleità appena percettibili, di opporsi a ciò che le persone altolocate consideravano buono, velleità appena percettibili che subito aveva scansato. Proprio quelle velleità potevano essere autentiche e tutto il resto forse non era come si deve. Anche il suo lavoro, il suo modo di vivere, la sua famiglia e gli interessi mondani e professionali, tutto questo forse non era come si deve. Provò a difendere davanti a se stesso tutto questo, ma di colpo sentì tutta la debolezza delle sue argomentazioni. Non c'era niente da difendere. Ma se le cose stanno così, si disse, e io me ne sto andando dalla vita con la consapevolezza di aver rovinato tutto quello che mi è stato dato e senza poter rimediare, allora cosa resta? Giaceva supino e iniziava a riesaminare tutta la sua vita sotto una nuova luce. Quando quel mattino aveva visto il lacchè, poi la moglie, poi la figlia, poi il dottore, ogni loro movimento, ogni loro parola aveva rafforzato in lui la terribile verità che gli si era rivelata quella notte. Il loro vedeva se stesso, tutto ciò che aveva vissuto, e vedeva chiaramente che tutto ciò non era stato come si doveva. Tutto ciò era stato un terribile, enorme inganno che riguardava sia la vita sia la morte. Questa consapevolezza aumentava, decuplicava le sue sofferenze fisiche. Si lamentava e si dimenava e si strappava i vestiti. Gli sembrava che lo soffocassero e lo opprimessero. E per questo li detestava. Gli diedero una massiccia dose di oppio. Si assopì, ma a pranzo tutto ricominciò come prima. Allontanava tutti e si dimenava senza trovare pace. La moglie gli si avvicinò e gli disse: «Jean tesoro, fallo per me, per me. Non può farti di certo male, anzi, spesso aiuta. Su, non è niente. Anche la gente in salute spesso...» Spalancò gli occhi. «Che cosa? Fare la comunione? Perché? Non serve. Del resto...» Lei scoppiò a piangere. «Allora sì, amico mio, farò venire il nostro prete, è tanto caro. Bene, molto bene», disse lui. Quando arrivò il prete e lo confessò, Ivan Ilic divenne più mite, si sentì come sollevato dai suoi dubbi e di conseguenza dalla sofferenza e trovò un attimo di speranza. Poi di nuovo iniziò a pensare all'intestino cieco e alla possibilità di guarire. Fece la comunione con le lacrime agli occhi. Quando, dopo la comunione, lo fecero distendere, per un attimo si era sentito leggero e di nuovo gli si riaffacciò la speranza di vivere. Iniziò a pensare all'operazione che gli avevano proposto. «Vivere, voglio vivere», si diceva. La moglie arrivò per felicitarsi, disse le solite cose e aggiunse: «Stai meglio, vero?» E lui, senza guardarla, rispose di sì. Il suo abito, la sua costituzione fisica, l'espressione del suo volto, il suono della sua voce, tutto gli diceva solo una cosa: non come si deve. Tutto quello che hai vissuto e che vivi è una bugia, un inganno che ti nasconde la vita e la morte. E non appena fece questo pensiero, il suo odio aumentò e insieme all'odio aumentarono le strazianti sofferenze fisiche e con le sofferenze la consapevolezza della morte vicina e ineluttabile. Qualcosa di nuovo prese forma, qualcosa che lo perforava, gli provocava dolori lancinanti e lo soffocava. L'espressione del suo volto, quando pronunciò quel sì, era terribile. Una volta pronunciatolo, fissandola in volto, si girò velocemente a pancia in giù, cosa inconsueta, debole com'era, e gridò:
«Andatevene! Andatevene! Lasciatemi stare!»
Da quel momento iniziarono i 3 giorni di grida ininterrotte, così terribili da non poterle udire senza provare terrore a distanza di 2 porte. Nel momento in cui aveva risposto alla moglie, capì di essere perduto, capì che non c'era ritorno, che la fine era arrivata, la fine definitiva, ma il dubbio non era stato risolto e rimaneva. Gridava con diverse intonazioni e iniziava a gridare: «Non voglio!» prolungando il suono della lettera O. Durante tutti e 3 i giorni che per lui passarono senza tempo, annaspò dentro quel sacco nero in cui lo spingeva una forza invisibile e invincibile. Si dibatteva come il condannato a morte si dibatte fra le braccia del boia, sapendo di non potersi salvare. E ogni minuto sentiva che, nonostante tutti gli sforzi della lotta, si avvicinava sempre di più a quello che più lo terrorizzava. Sentiva che il suo strazio stava anche nel cacciarsi in quel buco nero e nel fatto che era sempre più difficile entrarci. Non riusciva a entrarci, anche perché riconosceva che la sua vita era stata buona. Questa giustificazione lo incatenava e non lo lasciava andare avanti e lo tormentava più di ogni altra cosa. All'improvviso una forza lo colpì nel petto, al fianco, lo soffocava sempre più forte, precipitava in quel buco e là, alla fine del buco, qualcosa si illuminava. Accadde quello che generalmente succede a chi sta sul vagone di un treno e pensa di andare avanti quando invece sta andando indietro e di colpo intuisce la vera direzione. Sì, ho fatto tutto non come si deve, si disse, ma non fa niente, posso farlo come si deve. Ma che significa come si deve? Si chiese di colpo e tacque. Succedeva alla fine del 3° giorno, 1 ora prima di morire. In quel momento il figlio ginnasiale si intrufolò silenziosamente nella stanza del padre e si avvicinò al suo letto. Il moribondo gridava di tutto in maniera disperata e agitava le braccia in aria. La sua mano andò a cadere sulla testa del figlio. Il figlio la afferrò, se la accostò alle labbra e iniziò a piangere. In quello stesso momento Ivan Ilyich precipitava, vedeva la luce e gli fu chiaro che la sua vita non era stata come si deve, che era necessario e possibile correggerla. Si chiese cosa significasse come si deve e in silenzio si mise in ascolto. Allora si accorse che qualcuno gli stava baciando la mano. Aprì gli occhi e vide il figlio. Provava pietà per lui. La moglie si avvicinò. Lui la guardò. Lei, con la bocca aperta e con le lacrime che gli scendevano sul naso e sulle guance ininterrotte, lo guardava con un'espressione disperata. E lui iniziò a provare pietà pure per lei. «Sì, li sto tormentando», pensò. «Provano pena, ma staranno meglio quando sarò morto». Voleva dirlo, ma non aveva le forze di pronunciarlo. «Del resto, perché parlare? Bisogna agire», pensò. Con uno sguardo indicò il figlio alla moglie e disse: «Portalo via. Mi dispiace. E tu?» Voleva dire «scusami», ma disse «lasciami», e non avendo la forza di correggersi, lasciò perdere, sapendo che chi doveva capire avrebbe capito. E di colpo diventò chiaro che ciò che lo tormentava e non voleva andar via, all'improvviso andò via da due lati, da 10 lati, da tutti i lati. Mi dispiace per loro, bisogna fare in modo che non stiano più male, liberarli e liberare me stesso da queste sofferenze. È bello, è facile, pensò. E il dolore, si chiese, dov'è andato? Allora, dove sei, dolore? Si mise in ascolto. Sì, eccolo, ma sì, fammi pure male. E la morte, dov'è? Cercò la sua solita paura della morte, ma non la trovò. Dov'era? Quale morte? Non aveva paura perché la morte non c'era. Al posto della morte c'era la luce. «Ci siamo», pronunciò all'improvviso ad alta voce. «Che felicità!» Per lui successe tutto in un attimo, e il significato di quell'attimo non poteva cambiare. Per i presenti la sua agonia durò altre 2 ore. Nel suo petto qualcosa gorgogliava, il suo corpo sfinito aveva dei fremiti, poi sia il gorgoglio sia il rantolo si fecero più rari. «È finita», disse qualcuno sopra di lui. Sentì quelle parole e se le ripeté nella sua anima. «La morte è finita», si disse. «Non c'è più». Prese fiato, si fermò a metà respiro, si irrigidì e morì.